Buonasera a tutti, oramai visto l'orario perché bravi che siete rimasti qua fino all'ultimo. Bene, mi presento due parole, io sono Fabio Franzini, sono MVP su SharePoint e in questa sessione di che cosa andiamo a parlare? Andiamo a parlare in realtà a 360 gradi di Office 365, cioè vedremo come si possono realizzare delle applicazioni che possono interagire con che cosa? Con i servizi che Office 365 va a offrire. Innanzitutto, quante persone hanno provato o utilizzano quotidianamente Office 365? Oltre al sottoscritto, ovviamente. E per quelli che non hanno alzato la mano, sapete di cosa stiamo parlando? Sapete che cos'è Office 365? Due parole al volo? È l'insieme dei servizi, intesi come SharePoint, Exchange, in realtà tanti altri, che vengono ospitati da Microsoft e vengono dati come servizio. Quindi all'interno di Office 365 banalmente possiamo avere SharePoint Online, possiamo avere Exchange Online, e in realtà abbiamo altri servizi come per esempio Yammer, OneDrive for Business e tante altre cose che si stanno aggiungendo, diciamo, alla famiglia di Office 365. Non mi va. Bene. Quindi che cosa vedremo? Vedremo un'introduzione all'API di Office 365. Vedremo poi che cosa? Una delle parti che compongono lo sviluppo di applicazioni o add-in all'interno del mondo di Office 365, che è la parte di creazione di add-in per Office Client. Dopo vedremo la parte di creazione di add-in per quanto riguarda SharePoint Online. Oltre a questo vedremo come poter andare a creare delle applicazioni mobile che vanno a sfruttare le API di Office 365 per consumare informazioni. Ultima parte, andremo a vedere quello che è un tool che viene chiamato Visual Studio Napa, che permette di creare sostanzialmente online degli add-in per Office e per SharePoint e poi eventualmente poterli scaricare per andare ad aggiungere ulteriori cose, comunque modificandole attraverso Visual Studio. È un tool completamente online che dopo andremo a vedere. Come potete vedere abbiamo un po' di argomenti e in realtà abbiamo veramente poco tempo, quindi cercherò il più possibile di essere stringato. Introduzione all'API di Office 365. Allora, in questa slide potete vedere un po' quella che è la panoramica dei servizi che Office 365 va a offrire. Parte di documenti, parte di email, parte di calendario, parte dei contatti, quindi in realtà in generale di tipo di persone, la parte di search, i gruppi, OneNote, video, social, Office Graph, sono tutta una serie di funzionalità e di servizi che vengono offerti attraverso API REST. Ok? Tutti sanno cosa sono le API REST? Ottimo. Dobbiamo cominciare a pensare a Office 365 come un servizio, quindi un sistema che mi permette di andare, interrogando API, di andare a leggere o scrivere informazioni. Tutto quello che possiamo fare è consumare queste API per aggiungere funzionalità a Office 365. La cosa interessante è che andando a utilizzare API REST possiamo in realtà utilizzare qualsiasi tecnologia che va a consumare queste API. Tradotto cosa significa? Che possiamo andare a utilizzare ASP.NET se vogliamo creare un'applicazione web che consuma l'API REST di Office 365, ma potremmo andare a creare un applicativo web che va ad utilizzare Node.js, per esempio. Si tratta di API REST, quindi non c'è nessun problema nell'andarle a invocare. Basta utilizzare il protocollo HTTP, fare invocazioni con i verbi del protocollo HTTP su quei determinati URL, passare le informazioni che servono e e possiamo andare a utilizzare. Parlando di Visual Studio, abbiamo tutta una serie di progetti di Visual Studio che vengono supportati appunto da Visual Studio per l'aggiunta e l'integrazione che Visual Studio ci offre attraverso le nostre applicazioni e Office 365. Abbiamo un'integrazione per le Windows Store App, le Universal App, Windows Form Application, WPF Application, ASP.NET che sia MVC oppure WebForm. Piuttosto per la parte di sviluppo mobile abbiamo supportati i template per Xamarin Android e Xamarin iOS. E in più abbiamo anche supporto per i progetti di tipo Cordova. Andremo poi a parlarlo quando andremo a vedere la parte mobile. L'unica cosa che dobbiamo tenere ben presente è che quando vogliamo in Visual Studio avere un'integrazione per poter sostanzialmente far fare il grosso del lavoro a Visual Studio, nell'integrazione delle nostre applicazioni con Office 365, è di aver installato quelli che sono i Microsoft Office 365 API Tools. Ora, quando voi andate a utilizzare Visual Studio 2015, al lato dell'installazione ce l'avete già come possibile spunta da andare ad aggiungere, altrimenti comunque è una estensione di Visual Studio che può essere scaricata eventualmente in un secondo momento. Esiste sia per Visual Studio 2015 che per Visual Studio 2013. Questo che cosa permette di fare? Permette, attraverso i menu contestuali a livello di progetto in Visual Studio, di poter andare a utilizzare questa finestra che mi permette di utilizzare la parte chiamata Connected Services. Cioè sostanzialmente è un wizard che permette di fare due cose quando noi lavoriamo con progetti che devono integrarsi in Office 365. La prima cosa è eventualmente installare tutti i pacchetti NuGet che servono per poter far sì che la nostra applicazione abbia le DLL o comunque il codice per poter collegarsi a Office 365. La seconda cosa è che mi permette, una volta andato a specificare il dominio del mio tenant Office 365, mi permette di andare a configurare in modo automatico, o meglio, attraverso il wizard. Che cosa fa il wizard? Mi va a configurare in modo automatico la parte di Active Directory che c'è dietro il mio tenant, che mi permette di andare a registrare l'applicazione. Sostanzialmente, quando un'applicazione esterna deve andare a consumare le API di Office 365, deve essere registrata, in modo tale che Office 365 sappia che quell'applicazione è autorizzata a poter consumare appunto le API. In questo wizard che vedremo fra poco, che cosa posso andare a fare? Posso andare a specificare quello che è il nome di dominio, successivamente andare a indicare che voglio registrare questa app e successivamente ancora poter andare a selezionare, per i vari servizi che Office 365 va a offrire, andare a selezionare i permessi che l'app dovrà avere. Devo accedere solamente ai contatti, andrò a selezionare i permessi che l'app dovrà avere per i contatti e magari non andrò a selezionare il resto e così via. Allora, andiamo a vedere un esempio. Allora, vi faccio vedere, partendo da un progetto completamente vuoto, quello che è possibile andare a fare. Allora, io posso andare a selezionare un'applicazione web, per esempio, di tipo MVC. Quindi quello che mi sto approcciando a fare è creare un'applicazione ASP.NET MVC che possa in qualche modo collegarsi a il mio tenant di test di Office 365 per poter interagire con lui. Questa è la classica applicazione MVC. La facciamo partire, ha già il template di Bootstrap già integrato, insomma il template classico che Visual Studio mi va a offrire. Vediamo se lo carica. Ok. Posso andare direttamente sull'applicazione e dire che cosa? Add devo stopparlo però. Add Connected Services. Ho cliccato sul menu Connected Services. Questi sono tutti i vari servizi a cui io posso collegarmi da Visual Studio. Posso andare a selezionare ovviamente Office 365 API. Questa è la schermata che vi dicevo. Una cosa, quando si sviluppano le applicazioni che poi devono andare a interagire con Office 365 è opportuno avere un tenant di tipo developer, quindi una subscription di tipo developer di Office 365. Potete andare anche sul sito dev.office.com, poi in realtà alla fine delle slide vi ho lasciato dei riferimenti, dove lì in realtà è possibile creare un tenant diciamo di test della durata, se non sbaglio, di un mese per poter andare a fare delle prove. Qua inserisco il mio dominio, qui si sta collegando, adesso mi chiederà, no perché l'avevo già fatto prima, in realtà ce l'ha in cache, altrimenti mi avrebbe chiesto di autenticarmi per verificare che sono realmente io il proprietario di quel dominio. Qua mi chiede cosa voglio fare. Voglio creare una nuova Azure AD application oppure voglio utilizzare un client AD già esistente. Che cos'è questa cosa? È sostanzialmente un entry point che abbiamo a livello di Azure Active Directory. Dietro a ogni tenant Office 365 abbiamo un Active Directory che mi permette di gestire sia gli utenti che anche le applicazioni. In questo caso gli voglio andare a indicare che voglio creare una nuova entry in Azure Active Directory per gestire i permessi di questa applicazione. Quello che sta facendo lui è una registrazione automatica di questa applicazione che sto creando all'interno di Azure Active Directory. Qua che cosa posso andare a settare? Tutti i permessi che voglio che la mia applicazione abbia. Calendar, Contact, Mail, My File, Sites, User and Group e così via. In base poi ai permessi che io sto indicando, la mia applicazione potrà collegarsi e consumare quell'API piuttosto che avere un access denied, perché in realtà non è stato indicato che quell'applicazione ha i permessi per poter accedere a quelle API. Sostanzialmente queste informazioni che io vado a indicare vengono registrate sempre a livello di Active Directory all'interno di Office 365. Quello che sto facendo è aggiungere in questo momento tutta una serie di pacchetti NuGet che servono per poter collegarsi e offrire gli oggetti che mi servono per poter collegarmi poi al mio tenant Office 365, e poi va a prendere quelle informazioni e le registra all'interno dell'Active Directory. Spero che non mi si sia piantato Visual Studio. Intanto possiamo questo è il portale di amministrazione di Office 365. Sono andato nella parte di amministrazione di Azure Active Directory. Per vedere che cosa, adesso vediamo. Vado dentro la directory, vado nella sezione applicazioni. Qui c'è un filtro che all'inizio può dare un po' può disorientare un po', mostra applicazioni usate dall'azienda oppure applicazioni di proprietà dell'azienda. Siccome l'ho creata io e la sto registrando, devo andare ad applicare questo filtro per poterla andare a vedere. E in effetti mi trovo, non me la trovo, vediamo, Web Application 1. Bene, avevo già fatto una prova, quindi ne ho due come Web Application 1. Clicco su una, posso andare nella configura e le informazioni, potrebbe che siano queste, le informazioni del fatto che io ho flaggato alcuni permessi che l'applicazione dovrà avere, ce le ho registrati proprio a livello di applicazione e di autorizzazioni per questa applicazione. Quindi per la parte di Exchange Online io ho settato per esempio Read and Write User Contact o Read User Contacts, Send a Mail, Read and Write User Mail, Read User Mail. Ok? Quindi tutte le informazioni che ho messo all'interno di quel pannello, di quel wizard, vengono settate all'interno di Active Directory. Quando poi l'applicazione si autenticherà e cercherà di utilizzare le API, lo potrà fare solamente se effettivamente quelle API sono state autorizzate all'interno di Azure Active Directory. Vediamo un esempio, in realtà funzionante. Questo è un esempio, in realtà, che utilizza l'API di Office 365, ma è un'applicazione Windows. Non è una Universal App, ma è un'applicazione Windows 8.1. Tutti questi esempi qua, poi, li ritrovate nei link che vi ho lasciato in fondo alle slide, quindi se dopo vi interessa anche scaricarveli. Sono tutti esempi che sono presenti all'interno del repository GitHub di Office, quindi lì trovate migliaia di esempi che potete andare a scaricare. Questo sostanzialmente che cosa mi fa mostrare questa applicazione? Io ho cliccato su Discover All Capabilities e lì mi dovrebbe far vedere che cosa? Tutti gli accessi che questa applicazione, che è stata preventivamente registrata, ha all'interno del mio Office 365. Ovviamente devo potermi autenticare prima, quindi mi vado a autenticare. Bene. Access denied. Vediamo. È il bello della diretta. Ok. Provo a rifare il giro, infatti non so come mai l'avevo registrata ma non ho più permessi. Li metto tutti così siamo sicuri. Lui sta aggiornando le informazioni all'interno di Azure Active Directory. Vediamo se va. Adesso mi chiede di autenticarmi ancora. Ok. Sto utilizzando per la prima volta questa applicazione. Adesso che cosa mi sta chiedendo la maschera di autenticazione? Mi sta chiedendo, guarda che questa applicazione sta cercando di accedere a questo dominio. In realtà, cosa vuol dire questo? Questa applicazione potrebbe essere fatta da qualcun altro. Io la installo e la vado a utilizzare. È un po' come quando voi andate a installare un'applicazione all'interno del vostro smartphone, no? Quando la installate vi chiede, benissimo, questa applicazione vuole utilizzare questa API. Volete dare consenso oppure no? Questa è la stessa cosa. Quindi dice, l'applicazione Discovery Windows 8 richiede l'autorizzazione per... Mi mostra tutti i permessi che l'applicazione richiede. Accetto, se faccio nulla ovviamente l'applicazione non potrà accedere. Se faccio accetto, dirà che potrò accedere. È tutto asincrono, quindi in realtà dovrebbero venire fuori. Eccole qua. Queste sono tutte le capability, cioè tutte le... i servizi a cui l'applicazione Windows 8 potrà accedere in questo momento. Se clicco... Ah, una cosa interessante è tutti i vari endpoint. Gli endpoint sono sostanzialmente tutti gli endpoint dell'API REST che dovrò andare a utilizzare per poter collegarmi verso... quella determinata funzionalità. Discover contact, lui che cosa va a fare? Va a fare la chiamata e mi ritorna un contatto. Test future decoded. Se vado a vedere all'interno della parte dei contatti del mio Office 365, mi ritrovo che ho un contatto che si chiama esattamente così. Se vado a editarlo posso andarlo a vedere. Test future decoded. Ok? Quindi l'esempio è molto banale. Se vado a vedere il codice che c'è dietro, anzi posso anche andarlo a vedere così, Discover Contact. Si legge il codice? È troppo piccolo il font? Sì, no? Aumento? Ok. Qui sostanzialmente c'è un helper, quello che viene fatto è questo. Mi tira fuori sostanzialmente l'URL del l'URL, l'access token per potermi collegare a quel determinato endpoint per chiamare la parte dei contatti. Se vado a vedere, vediamo se torno indietro. Questo Outlook Service Client è in realtà un oggetto presente all'interno del pacchetto NuGet che mi ha installato per poter accedere all'API, che mi ritorna un client che mi permette poi di andare a farmi ritornare direttamente degli oggetti. Quindi sostanzialmente cosa si tratta? Gli oggetti di tipo contatto. Possiamo utilizzare tranquillamente le API REST, ma in realtà quando andiamo a lavorare con .NET abbiamo tutta una serie di classi che ci permettono di evitare di chiamare direttamente gli URL REST, ma andare a lavorare con un modello oggetti. Ok, andare un po' veloci perché ci sono tante cose da dire. Add-in per Office. Che cosa sono gli add-in per Office? Sono, precedentemente, qualche mese fa venivano chiamati Office App, ma sono stati rinominati in Office Add-in. Sono la possibilità di creare degli add-in, appunto, che girano all'interno dei documenti di Office. Word, Excel, PowerPoint, piuttosto che mail, quindi creare degli add-in che possano lavorare contestualmente con mail oppure eventi all'interno di Outlook. Una domanda che vi faccio, JavaScript vi piace? No? Sì? A chi è che piace JavaScript? Alza la mano a metà. Perché vi dico questo? Perché quando andiamo a lavorare con gli add-in per Office, dobbiamo scrivere JavaScript. Questo perché? Il primo punto, gli add-in per Office non vivono all'interno degli Office client. Che cosa vuol dire? Vuol dire che in realtà gli add-in per Office vengono realizzati come delle applicazioni web, HTML e JavaScript. Il codice custom, cioè il codice del mio add-in, può essere eseguito all'interno del client, inteso come JavaScript, oppure nel cloud o on-premise, inteso come codice lato server. Gli add-in possono essere acquisiti, quindi installati, attraverso diversi store, diverse location, che possono essere degli add-in catalog, cioè dei file, dei siti SharePoint creati ad hoc dove io posso installare questi add-in e poi configurare i client per poterli andare a prendere da lì, oppure dei share di rete, oppure potremmo andare a pubblicare il nostro add-in nello store pubblico che Microsoft ha creato. In realtà ci sono tutta una serie di add-in già fatti che possiamo andare a installare attraverso lo store pubblico che Microsoft ha creato. Oppure, se vogliamo, attraverso delle API possiamo andare a fare l'installazione manuale. Quindi, come funziona un add-in per Office? Funziona, come dicevo prima, attraverso una pagina web HTML, potrebbe essere una pagina ASPX, potrebbe essere un action di un controller MVC, ma potrebbe essere anche un file statico HTML, che al suo interno deve avere almeno un JavaScript che si chiama office.js. Che cos'è quel office.js? È il ponte, è il bridge tra il mio codice JavaScript e l'API che il client di Office mi va a esporre. Quindi se io voglio, per esempio, andare a manipolare un documento di Word oppure un foglio Excel andando a inserire un valore all'interno di una cella, quello che dovrò andare a fare è implementare la mia logica in JavaScript, andando a utilizzare le API che quel Office JS mi va a offrire per poter andare a fare questa operazione. Quindi tutta l'interazione che c'è attraverso, cioè dalla mia applicazione, dal mio add-in, verso il documento vero e proprio, avviene attraverso API JavaScript. Quella pagina, .html, dove deve stare? Ovviamente deve essere posizionata in un punto in cui la mia applicazione, il mio client, scusate, possa andarla, Word per esempio, Excel, possa andarla a pigliare. Quindi tecnicamente deve essere esposta attraverso un web server, che può essere AES, potrebbe essere che vado a creare tutta la parte che mi espone il mio add-in su un website di Azure e così via. Oltre alla pagina che contiene questo file, dobbiamo, quando creiamo un'applicazione di tipo add-in per Office, andare ad avere un manifest. Che cos'è il manifest? È la descrizione di che cosa? Dell'URL del mio add-in, quindi della pagina principale del mio add-in, e in più di tutte le capabilities, cioè di che cosa potrà avere accesso a livello di API il mio add-in. Che tipo di add-in abbiamo per Office? Abbiamo contextual mail add-in, cioè la possibilità di creare degli add-in che lavorano all'interno di Outlook oppure Outlook Web Access. Questa è la motivazione. Perché fare degli add-in utilizzando tecnologia web? Perché in realtà è l'unico modo per poter far sì che i miei add-in funzionino dove? Nei client web che Microsoft mi va a offrire. Outlook Web Access, Word, Excel e così via, nelle versioni online. Contextual mail, quindi, sono che cosa? La possibilità di creare degli add-in che mi lavorano contestualmente a mail oppure a eventi all'interno di Outlook o di Outlook Web Access. Abbiamo un'altra tipologia di add-in che si chiamano task pane add-in, che possono funzionare in Word, Excel, PowerPoint, Project e anche in Outlook, e che sono sostanzialmente degli add-in che mi vengono presentati come un pannello laterale, che in realtà può essere poi spostato da destra a sinistra e viceversa, ma che sono, come si può dire, staccati rispetto al documento su cui sto lavorando. A differenza invece dei content add-in, cioè quando io creo un content add-in, che cosa vado a fare? Vado a creare una sorta di, è un pannello, la mia applicazione, il mio add-in sarà un pannello che sarà posizionato all'interno del documento stesso, un po' come quando voi create in Excel un grafico, ok? Il grafico ce l'avete all'interno del vostro foglio Excel. Questi content add-in sono disponibili ad oggi per Excel, PowerPoint e Access, dopo vediamo in quali versioni online oppure no. L'altra tipologia, l'ultima, sono gli add-in command, la possibilità di andare a estendere sostanzialmente il controllo ribbon dei vari client aggiungendo delle funzionalità, quindi dei bottoni che quando io andrò a cliccare mi permetteranno di fare qualche cosa. Logica sempre JavaScript che sta all'interno della mia applicazione. Se poi la mia logica JavaScript attraverso qualsiasi framework mi deve andare a fare una chiamata REST a un servizio per passare dei dati e poi farseli ritornare, non c'è nessun tipo di problema. Questa è una slide che fa vedere un po' quello che è il supporto dei vari, add-in all'interno dei client principali, cioè Excel, Outlook, Word e PowerPoint, di che cosa è supportato oggi e di cosa sarà supportato più avanti. Sostanzialmente, vedete la parte Win32, quindi i classici client desktop. Abbiamo la parte online, iPad, iPhone, Mac, Android e Universal Windows Application. Quelle in giallo sono quelle che sono ad oggi supportate. Vedete come in realtà la scelta di utilizzare tecnologia web mi permetta di fare che cosa? Di poter creare un add-in che mi possa funzionare, per esempio, in Excel sull'iPad, su Excel all'interno dell'iPad. Ok, quindi su iOS. Se non avessi utilizzato tecnologia web, non avrebbero potuto fare questa cosa. L'unica tecnologia che è, tra virgolette, universalmente supportata ad oggi è HTML e JavaScript. Ecco perché vi ho fatto la domanda: vi piace JavaScript? La risposta potrebbe anche essere no, ma vedendo questa cosa qua, il risultato è dovete impararlo. Se volete creare add-in per il mondo Office, dovete andare a imparare JavaScript. All'inizio è un linguaggio un po' strano, però poi una volta che uno si abitua non è poi così malvagio. Allora, vediamo al volo degli esempi. Vi faccio vedere al volo come faccio a crearlo. Apro un esempio già fatto, vi faccio solo vedere come posso andarlo a creare. Anzi, creo un'istanza nuova. File, New, Project. Selezionate Office SharePoint. Andate dove c'è Apps, non hanno ancora rinominato il menu. Selezionate App for SharePoint. E qua selezionate ad oggi, questi sono i template disponibili, Task Pane, Content oppure Mail. In base al tipo che selezionate, dite quale client dovrà essere supportato. Excel, PowerPoint, Project, Word. Andando avanti, poi, quello che andrà a creare sarà sostanzialmente due progetti. Il progetto che mi contiene, che è questo, che mi contiene quel file manifest che descrive l'applicazione, l'add-in vero e proprio, e poi in questo caso in Visual Studio ho che cosa? Ho il progetto web, che è un progetto di tipo ASP.NET. In realtà potrei avere, come vi dicevo, qualsiasi cosa dietro. Potrei avere Node.js dietro, che mi dà l'interfaccia del mio add-in. Ok? E lo faccio partire subito, così vediamo quello che è il risultato. Questo è un add-in fatto per Word, di tipo Task Pane. Questa è concettualmente una fattura. Quello che vedete lateralmente è l'add-in vero e proprio. Io posso andare a pigliarmi questi dati qua attraverso una chiamata REST dal mio gestionale, per esempio, e poter andare a dire io voglio andare a visualizzare i dati di questo ordine. I dati sono stati cambiati. Clicco su Populate. Quello che viene fatto è che all'interno del documento di Word, attraverso le API JavaScript che Word mi va a offrire, che cosa ho fatto? Sono andato a cambiare le informazioni presenti all'interno del documento stesso. In realtà il codice che sta dietro a questo add-in lavora con un file XML che è stato bindato all'interno del documento di Word, e sostanzialmente quello che viene fatto, vi faccio vedere al volo quello che viene fatto, qua c'è nella home, eccolo qua, qua c'è un po' di JavaScript come potete vedere, tutto il cuore di quell'applicazione qua è fatto in questo modo, da queste due righe, cioè sostanzialmente viene utilizzato un plugin di jQuery che non fa nient'altro che convertirmi un oggetto JSON in XML, e poi viene utilizzato document.customXMLpart.addAsync, passando che cosa? Il file XML. Nei documenti di Word c'è la possibilità di bindare un file XML a diversi content control, che sono dei placeholder all'interno del documento, per dire vai a prendere il valore di quel nodo XML. Attraverso queste API, che cosa è stato fatto? È stato aggiunto il documento XML che mi sono preso attraverso JSON e l'ho convertito in XML attraverso un plugin, e sono andato a settare quel valore. In realtà quello che potrei andare a fare è manipolare paragrafo per paragrafo, immagine per immagine, quindi andare a interagire proprio con la struttura vera e propria del documento di Word. Ci sono tutta una serie di API che mi permettono di manipolare tutto quello che io ho all'interno del documento di Word. Un'altra cosa interessante, e se non siete abituati cominciate a entrare un po' nell'ottica, tutte le API che ci danno a disposizione sono tutte API asincrone, Ok? Quindi tutto quello che abbiamo a disposizione attraverso le API JavaScript all'interno dei client Word, Excel, PowerPoint, Outlook, così sono tutte API di tipo asincrono. Vi faccio vedere un'altra cosa. Inserisco, ho aperto Excel, inserisco, queste sono le app che già ho utilizzato, un'app che è l'app di Bing, ok? Questa è un'app che è già presente all'interno dello store pubblico di Microsoft per la parte di Office. Questa è un'app che mi mostra la mappa di Bing e che può andare a interagire con il documento, in questo caso Excel. Quello che voglio fare è andare a salvare questo documento sul mio OneDrive. Ok. Dovrei riuscire dal mio OneDrive. Se lo chiudo. Ad aprirlo e vedere che all'interno di Edge ho che cosa? Ho il mio file aperto, non ancora in modifica, con dentro la mia applicazione, il mio add-in, o meglio il mio, quello che Microsoft ha sviluppato. Bene, service enable. Vediamo se riesco a metterlo in edit. Ok, quello che posso andare a fare è, per esempio, gli posso andare a dire insert example. Queste sono dei dati che poi vengono bindati direttamente all'interno della mappa. Se vado a mettere ROM, gli vado a dire, per esempio, vediamo se mi ricordo, che voglio ribindare i dati. Ho aggiunto anche l'informazione, diciamo, sulla città di Roma. Quindi mi fa vedere questa piccola applicazione in base alla selezione. Mi fa vedere, pronto? Sì. Mi fa vedere le informazioni all'interno della mappa. Quello che poi la vostra applicazione può fare è alla vostra fantasia. SharePoint. Quanti di voi hanno avuto a che fare con SharePoint? Sapete che cosa vuol dire estendere SharePoint? Vero? Bene. Chi sa che cosa vuol dire estendere SharePoint? Cioè il bagno di sangue che sta dietro a creare delle estensioni all'interno di SharePoint, potrà apprezzare il nuovo modello degli add-in. Anche qua, gli add-in per SharePoint sono fatti concettualmente in modo molto simile a quelli che sono gli add-in per Office, cioè il codice che io vado a sviluppare in un add-in per SharePoint non gira più all'interno di SharePoint. Evviva! Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che ci va a semplificare, e non molto, la fase soprattutto di deploy e di manutenzione poi di quel codice. Tutto il codice può essere eseguito nel client oppure in qualcosa lato server, che può essere cloud oppure può essere il vostro server on-premise. Gli add-in, come abbiamo visto per le API di Office 365, devono avere i permessi per poter accedere alle funzionalità di SharePoint, e questo viene garantito attraverso OAuth, in realtà come anche in Office 365, e gli add-in possono comunicare con SharePoint attraverso API REST oppure il Client Object Model. Anche qua possiamo creare dei cataloghi, quindi dei siti di SharePoint dove pubblicare i nostri add-in in modo tale che poi le persone possano andare a installare gli add-in nei vari siti attraverso questo catalogo, oppure fare la submission nello store pubblico di Microsoft, oppure anche qua fare un deploy di tipo manuale. Abbiamo due modelli di add-in. Quello chiamato SharePoint Hosted. Che cosa vuol dire? Che tutto quello che riguarda l'add-in viene salvato all'interno di SharePoint. All'interno di un sito chiamato AppWeb che viene creato all'interno della Site Collection dove io sto andando a installare l'add-in. In realtà ha un dominio che è diverso, dovremmo approfondire tante cose ma non abbiamo tempo, ha un dominio diverso per poter evitare problematiche tipo cross-site scripting o cose di questo tipo. Sostanzialmente le pagine, i file CSS, i file JavaScript che compongono la mia applicazione andranno a essere inseriti all'interno di questo app web. Tradotto, che cosa vuol dire? Quando io scelgo di creare una SharePoint Hosted, quello che vado a fare è un add-in di tipo, o meglio, che potrà andare a utilizzare solamente tecnologia lato client e quindi la logica dovrà essere implementata in JavaScript. Se invece vado a utilizzare l'add-in di tipo provider hosted, quello che vado a fare è sostanzialmente creare un applicativo web che dovrà essere ospitato su qualche provider, potrebbe essere Azure, potrebbe essere il vostro server che avete in casa e così via. Può essere ASP.NET, come in realtà può essere Node.js o qualsiasi altra tecnologia, okay, che va a offrire che cosa? Va a offrire pagine, che poi vengono integrate all'interno di SharePoint in che modo? In due modi. O quando io clicco sul mio add-in vado a navigare sulla pagina della mia applicazione, che in questo caso sarà esterna a SharePoint, oppure posso creare quelle che una volta venivano chiamate web part, che adesso vengono chiamate in realtà app part. Nel modello add-in quello che abbiamo è che una app part non è nient'altro che un iframe che ha al suo interno la pagina che viene data dal mio servizio, dal mio sito web. Quello che ci può essere dietro poi è che cosa? Il fatto che io mi vada a collegare un database, una fonte dati, posso fare sostanzialmente quello che voglio. Ma la logica è non più codice che gira all'interno del processo di SharePoint, ma o codice JavaScript, quindi che gira lato client, oppure codice lato server che però viene ospitato da qualche parte. Tipologie di add-in. Full page add-in. Quando io clicco sull'icona che identifica il mio add-in, quello che mi viene caricata è una pagina. Ecco, quella è la full page add-in. Oppure add-in part. La possibilità di andare a creare quelle che vi ho detto prima sono sostanzialmente delle web part. Oppure add-in command. Andare a estendere il controllo ribbon di SharePoint oppure i controlli di tipo menu che SharePoint va a offrire andando a creare delle custom action, quindi dei menu, delle voci di menu che quando io vado a cliccare mi possono andare a invocare JavaScript oppure URL, quindi navigare verso pagine che il mio add-in va a offrire. Oppure SharePoint Dialog, cioè sostanzialmente delle finestre di dialogo che vengono magari invocate da delle custom action che vado a definire, quindi quando io clicco su un pulsante che vado a definire all'interno del ribbon mi compare una finestra di dialogo che magari punta a una pagina del mio sito web. Una demo veloce. Ops. Vi faccio vedere una è tipo provider hosted. Anche qua, come vi dicevo, l'integrazione che possiamo avere tra un add-in di SharePoint e SharePoint stesso può avvenire attraverso o API REST, oppure se rimaniamo oltre l'API REST possiamo avere il Client Object Model nella versione .NET oppure nella versione JavaScript. Personalmente il mio consiglio è quando lavorate con JavaScript o qualsiasi altra tecnologia che non sia .NET, REST è più versatile, anche in JavaScript. fate due chiamate di jQuery impostando l'URL REST che volete andare a chiamare ed è più facile rispetto a utilizzare il client object model in JavaScript. Quando lavorate invece in .NET probabilmente è molto più pratico andare a lavorare utilizzando il modello oggetti. Vediamo se me l'ha fatto partire. Dov'è? Mi sa che... Era questo? No. Allora... Mi chiedo di presentare ancora, sforiamo di un 10 minuti, ma le cose sono talmente tante che... Questo è un progetto di tipo... Speriamo che funzioni. Di tipo provider hosted. Cioè ho il mio add-in che è sviluppato come un'applicazione web che poi interagisce con SharePoint. In realtà nella solution abbiamo due progetti. Abbiamo il progetto SharePoint e il progetto web, un po' come avevamo prima per gli applicativi e per gli add-in di Office. Vediamo se... Ok. All'interno del manifest sono stati settati sostanzialmente i permessi che l'applicazione dovrà andare a avere. Quando la mia applicazione, io vado a fare F5, il mio add-in viene ospitato localmente da un IIS Express e viene settato all'interno di SharePoint il fatto che c'è questo add-in che deve interagire. Lui mi chiede, benissimo, hai cliccato e vuoi eseguire l'add-in la prima volta, sei sicuro di quello che vuoi fare? Nel senso, ha determinati permessi, vuoi concederglieli? Sì. Essendo, mi carica questa che non è... Vediamo. Riproviamo. Ho un po' di Visual Studio aperti, non vorrei... Questo è un add-in molto stupido che fa vedere sostanzialmente il titolo del sito host e del sito app web. Eccolo qua, adesso dovrebbe darmelo. Perfetto. O meglio, mi fa vedere due cose. Mi fa vedere il mio nome, cioè il nome dell'utente che è collegato, e poi mi fa vedere il titolo dell'host web, cioè del sito dove io ho installato l'add-in, e mi fa vedere poi anche il titolo di che cosa? Dell'app web, cioè di quel sito che viene creato, che eventualmente che è di proprietà dell'add-in e dove eventualmente lì posso andare ad aggiungere qualsiasi cosa. Pagine, potrei andare ad aggiungere liste, library, che rimangono private all'interno dell'add-in e che possono essere utilizzate come repository di informazioni. Qua, come codice, quello che c'è di esempio è che il controller utilizza nella prima parte quello che è il client object model.NET, che non fa nient'altro che andare a dire guarda che ho bisogno di avere il nome utente dell'utente corrente, e invece sotto abbiamo l'implementazione andando a utilizzare le API REST, un po' per far vedere qual è la differenza. In questo caso qua bisogna accedere all'oggetto SP context, ci facciamo dare l'access token, cioè il token di autenticazione che dovrà essere utilizzato quando andrò a fare la chiamata, e quello che verrà fatto è sostanzialmente una chiamata andando a tirarsi fuori quello che è l'oggetto request, andando ad applicare il tipo di risposta che si vuole avere, l'access token e poi sostanzialmente l'URI che richiediamo, che per noi è che cosa? L'URL del sito host /API/web/title. API REST la vanno a invocare attraverso l'HTTP client e lui mi ritorna in questo caso un'informazione XML che poi dovrò andare a parsare per tirarmi fuori quello che effettivamente è il title. È quello che vi dicevo, se andate a utilizzare codice .NET forse è più pratico andare a utilizzare il modello oggetti lato client piuttosto che l'API REST. Se fate in jQuery è più facile fare una chiamata, in JavaScript è più facile fare una chiamata REST che non utilizzare il modello oggetti JavaScript che SharePoint ci offre. Oh, mobile app. Abbiamo pochissimo tempo e in più vi dico già che gli emulatori sulla mia macchina oggi pomeriggio hanno smesso di funzionare e quindi non riesco a farvi vedere la demo sulla parte mobile. So che siete tutti contenti perché volete andare a casa, fidatevi che funziona. Che tipo di applicazioni mobile, o meglio, come possiamo sviluppare applicazioni mobile che si interfacciano poi a Office 365? Allora possiamo scegliere di andare a utilizzare gli SDK nativi, quindi poter andare a realizzare delle Universal Windows App, andando a utilizzare Visual Studio, quindi poi tutto l'SDK che viene fornito. Possiamo andare a pensare di andare a realizzare delle API, delle applicazioni native, usando l'SDK di iOS, quindi Xcode come ambiente di sviluppo. Utilizzare che cosa poi? L'SDK, l'SDK che Microsoft ha sviluppato per iOS, e qua trovate i riferimenti dove poterlo andare a scaricare, oppure la stessa cosa possiamo andarlo a fare per Android, quindi utilizzare la piattaforma nativa per andare a sviluppare applicazioni Android utilizzando l'SDK che sempre Microsoft ha realizzato per Android. Oppure possiamo pensare di andare a utilizzare che cosa? Dei tool che mi permettono di sviluppare applicazioni cross-platform. I più famosi quali sono? Sono Xamarin, ok, che mi permette di poter andare a sviluppare utilizzando C# sia per iOS che per Android, oppure andare a utilizzare Apache Cordova. Sostanzialmente che cos'è Cordova? Ve lo faccio proprio all'osso. Non è nient'altro che un browser massimizzato, quindi non si vede il frame della finestra del browser, e all'interno di questo browser abbiamo esposto in JavaScript tutta la serie di API del dispositivo, lista dei contatti, GPS, suono, accelerometro e così via. La nostra applicazione quindi sarà sviluppata in che modo? Utilizzando HTML, JavaScript e CSS. Ecco che JavaScript anche qua ritorna. L'idea qual è? Potete scegliere il tool o gli strumenti che fanno al caso vostro per poter andare a realizzare un'applicazione mobile. Quindi in realtà Cordova ha dei limiti per quanto riguarda lo sviluppo, nel senso che andiamo a sviluppare utilizzando HTML e JavaScript. Sostanzialmente il codice sarà sicuramente più lento rispetto a una app nativa, come può essere un'app che io sviluppo direttamente in iOS o in Android. Però ha il vantaggio di essere molto più semplice, nel senso che non devo andare a imparare tutto l'SDK di Android o di iOS. Xamarin è la giusta via di mezzo. Ambiente familiare, Visual Studio, C#, .NET in generale, con il vantaggio di andare a fare una compilazione nativa. Quindi in realtà poi quella è un'applicazione realmente nativa che viene usata direttamente, che viene eseguita all'interno del dispositivo. Anche Apache Cordova diventa un'applicazione nativa, in realtà è un'applicazione nativa che ospita un browser che a sua volta mi andrà a caricare una pagina HTML che è locale all'interno dell'applicazione. Le API poi sono quelle che io posso andare a utilizzare tranquillamente all'interno di Office 365. Avrei avuto una demo da farvi vedere utilizzando Cordova. Il problema è che l'emulatore non mi funziona e quindi anche se faccio F5 non riesco a farvi vedere praticamente niente. Questa è un'applicazione Cordova, è stata sviluppata utilizzando il template che Visual Studio ci va a offrire e va a utilizzare all'interno che cosa? Un framework chiamato Ionic, lo conoscete? Va a utilizzare AngularJS e dei CSS per dare sostanzialmente l'aspetto nativo simile iOS, in realtà con le nuove versioni di questo framework anche simile Android, proprio come livello di aspetto grafico, ma va a utilizzare sostanzialmente AngularJS per la parte di creazione della logica applicativa. Questo è un esempio del file che è service.js, che trovate poi, è stata scaricata sempre da GitHub, quindi poi la trovate come riferimento all'interno del sito GitHub di Microsoft. Qua abbiamo degli esempi, cioè di chiamate per andare a fare l'update di un contatto, la cancellazione di un contatto, sono chiamate REST, okay? Quindi niente di nuovo, chiamate REST che posso andare a fare su Office S5 per andare a manipolare contatti, email e tutto quello che mi permette di fare Office 365. In realtà questo è un esempio, potevate andare a utilizzare qualsiasi altro framework JavaScript per creare applicazioni mobile all'interno di Cordova, senza nessun tipo di problemi. Ultima cosa, ve la lascio come chicca da provare, è che cosa? È Visual Studio Napa. Che cos'è questo? È un tool, è un'applicazione, mettiamola così, in realtà neanche un'applicazione perché sono cambiato nome, è una DIN per SharePoint, o meglio lo trovate come DIN di SharePoint, ma potrebbe anche essere un sito a cui voi accedete direttamente e quindi potete anche lavorare al di fuori di SharePoint e vi permette di fare che cosa? Vi permette di creare applicazioni a DIN per Office e per SharePoint. Di tipo però, nel caso di SharePoint, esclusivamente SharePoint Hosted. È un'applicazione web, è un editor web, che vi permette quindi di creare questi tipi di add-in. È gratuito, non serve niente da andare a installare, e vi permette sostanzialmente di andare a prototipizzare un add-in attraverso il vostro browser. Quello che vi permette di fare è anche testare direttamente il vostro add-in. Voi lo andate a creare, andate a fare play e riuscite a deployare l'add-in e a mandarlo in esecuzione, sia che si tratta di un add-in di tipo Office, sia che si tratta di un add-in di tipo SharePoint. Lo vediamo al volissimo. Se io accedo al mio sito dev, tra gli add-in che ho installato c'è questo Napa, Office 365 Developer Tool. Questa è la sua interfaccia, appena si carica, benissimo. E qua mi permette di fare che cosa? Di creare un SharePoint add-in oppure un add-in di tipo content, di tipo task pane o di tipo mail. Posso per esempio creare un content add-in di tipo visualization, gli do un nome, faccio create. Eccolo qua, è un editor di codice online che mi permette di lavorare sull'HTML, sul JavaScript, sul CSS del mio add-in e mi permette di poter anche andarlo a testare. In questo caso, oltre all'alberatura che posso avere anche dei settaggi, quindi andare a impostare l'icona, la start page e altre cose e poi poterlo andare per esempio a far partire. Quello che sta facendo lui è sta pacchettizzando l'add-in, lo sta andando a installare. Quello che verrà fatto adesso è aprirmi una finestra di pop-up dove mi aprirà un documento nuovo di Excel dove mi farà vedere il mio add-in in esecuzione. È un modo per testare, per creare velocemente add-in. Chiaro è che un tool come Visual Studio è più completo da questo punto di vista. La cosa interessante è che io posso fare questa cosa anche se sono in spiaggia, non so mai se magari in spiaggia vi metterete mai a fare degli add-in di Office, ma l'idea è che il vostro add-in può essere sviluppato in realtà in remoto da qualsiasi parte attraverso esclusivamente il vostro browser. Io posso andare a inserire per esempio dei dati di esempio e questo codice di add-in mi fa vedere i dati che ho selezionato, o meglio che ho appena inserito, me li fa vedere come grafico all'interno dell'add-in stesso. Quello che ci sta dietro è sempre comunque HTML e JavaScript, che va a utilizzare le API, in questo caso, che Excel mi va a offrire. Abbiamo sforato tantissime cose da dire. Vi lascio i link dove trovare un po' di informazioni. Allora, il primo è devoffice.com, la pagina, il portale, l'entry point, dove trovate tutte le informazioni che vi servono per poter sviluppare su Office 365, per poter sviluppare su add-in per Office e add-in per SharePoint. Trovate anche esempi di codice, la documentazione sull'API, trovate sostanzialmente tutto. Il secondo link è che cosa? È il link a Office Dev su GitHub. Lì trovate il repository di tutti i progetti di esempio che trovate per il mondo Office 365. Il terzo link invece è un training course della Microsoft Virtual Academy che abbiamo fatto io ed Emanuele Bartolesi sulla parte di sviluppo di app utilizzando Xamarin. Quindi app che poi vanno a consumare le API di Office 365. Ok, quindi poi se vi andate a vedere quella parte lì riuscite a vedere più nel dettaglio informazioni che riguardano Xamarin e l'integrazione con Office 365. Qua ci sono i miei contatti, quindi se avete necessità di mandarmi una mail per avere chiarimenti o così, volete seguirmi su Twitter, ogni tanto faccio un po' di spam su Twitter, se volete seguirmi quello è l'account. Bene, ho finito, potete andare a casa.